ricorderete come ieri il cambio di marcia, per dirla così, nello sviluppo del dialogo era marcato dalla decisione di Socrate, a cui si adattano tutti i simposiaci, di rivolgere prima di iniziare il suo intervento alcune domande ad Agatone. E come dicevamo, è esattamente lo stile di Socrate, è la via, il metodo socratico, quello appunto maieutico, ed è significativo che Socrate, nel momento in cui ha dichiarato che tutti gli interventi precedenti hanno risposto più all'esigenza di simulare un elogio del Dio piuttosto che di confrontarsi con la domanda circa la natura effettiva di Eros, Socrate indichi una via che si stacca nettamente da questo sfondo e lo fa intervenendo, rivolgendo i suoi quesiti esattamente ad Agatone, cioè all'autore dell'intervento che in un certo senso rappresenta la punta più avanzata di questo orizzonte rispetto al quale Socrate deve ora far marcare una radicale novità. Quello che in un certo senso si è avvicinato maggiormente ad una preformulazione di quello che per Socrate è la vera questione, quello che per Socrate è la vera questione, e che nello stesso tempo sembra allontanarsi maggiormente dalla prospettiva che sarà socratica. Agatone, non a caso, come abbiamo visto, fa di Eros l'allegoria della propria piena soddisfazione. E abbiamo visto che la rappresentazione di Eros civilizzatore, per dir così, degli dei olimpici, sembra effettivamente una sorta di glorificante apologia dell'Atene del momento. Ora, l'esercizio a cui Socrate sottopone Agatone è quello, per così dire, proprio della modalità elenchica, confutatoria e maieutica, consistente in qualche modo nel far emergere un esito di verità dallo sviluppo di una sequenza di domande e di risposte. E il ricorso a questa modalità, come si vedrà, introduce in qualche modo la condizione fondamentale a partire dalla quale può svilupparsi la proposta filosofica, ovvero sia la proposta consistente nel rapporto Eros-filosofia, da parte di Socrate e quindi di Platone. Lo sviluppo del dialogo, tra Socrate e Agatone, ci porterebbe via abbastanza tempo e sarebbe anche utile farlo per sottolineare aspetti, per così dire, tecnici dell'argomentazione socratica. Ma al momento ci conviene probabilmente concentrarsi su quanto, come possiamo dire, sviluppa una sintesi abbreviatissima di questo episodio in direzione del suo esito, ovvero sia di ciò che si traduce in una condizione attivamente presente nel dopo. La domanda fondamentale di Socrate è sostanzialmente questa. Tutti, compreso Agatone, hanno attribuito a Eros ogni sorta di qualità. Ma nello stesso tempo Eros è stato anche indicato come una grande forza che agisce attraverso il desiderio. Ora, sintetizzando, come dicevo, la questione che Socrate pone ad Agatone è proprio questa: si desidera ciò che si ha o si desidera ciò che non si ha? Sarebbe un po' strano desiderare ciò che si ha, visto che lo si ha già. Certo, si può desiderare di avere ancora di più di ciò che si ha già, o si può desiderare di averlo ancora in un tempo futuro. Ma anche in questo caso, allora, si sta desiderando qualcosa che non si ha o che si teme di non avere. In altri termini, il desiderio procede da una mancanza. E quindi Eros procede da una mancanza. E questa mancanza mette letteralmente in moto una dinamica. Quella che in precedenza è stata in realtà percepita come manifestazione della grande forza di Eros. Ma se allora bisogna chiedersi che cosa Eros sia, diventa difficile sostenere che tutto ciò di cui Eros promuove il desiderio è qualcosa che Eros ha, perché qualora Eros già le possedesse, non dovrebbe desiderarle. E d'altra parte, tutti gli dèi, ed Eros viene rappresentato sino a questo punto come un dio, hanno, magari anche grazie all'attività civilizzatrice di Eros stesso, dovrebbe dire Agatone, una loro sovrana ed eterna compiutezza. Gli dèi, tutto sommato, sono compiuti e in un certo senso nella loro natura sono stabili, addirittura, se vogliamo, statici, oltre che abbastanza statuari nella rappresentazione che ne fa l'arte. Platone sarà sempre rispettoso nei confronti di quella manifestazione del divino che coincide con la raffigurazione degli dèi. Nello stesso tempo, come già qui si comincerà ad avvertire, avverte e approfondirà questa sua avvertenza che il divino in realtà supera questo livello. Gli dèi vanno onorati, ma la condizione divina è una condizione che, dopo tutto, la tradizione greca, sin dal solito indiscutibile, autorevolissimo Omero, ha messo abbastanza in questione. Dopo tutto, Ulisse è colui che rifiuta l'immortalità, rifiuta la possibilità di diventare qualcosa di simile agli dèi. Il tempo, l'eternità degli dèi è un'eternità che non si fa apprezzare da chi abbia in qualche modo sensibilità piena per il tempo degli uomini, che è poi quel tempo attraversando il quale gli dèi possono manifestarsi nella loro forma più indiscutibile e luminosa, ma che probabilmente si depotenzia nel momento in cui essi giacciono come l'oggetto di una mera credenza e diventano il pretesto per un esercizio di pietas, come possiamo dire, tutto sommato abbastanza conservatore. C'è qualcosa di più quindi nel divino di ciò che noi vediamo negli dèi, ed è qualcosa che indubbiamente ha a che fare con una dimensione diversa da quella in cui gli dèi sono contemplati. Chi ha presente il Fedro di Platone ricorderà, per così dire, l'immagine della circumnavigazione perenne dei cocchi degli dèi attorno alla piana della verità, attorno all'iperuranio, al termine del quale, al termine della peregrinazione, gli dèi sciolgono i cavalli e tornano a trincare nettare e ambrosia nell'Olimpo. Bella vita effettivamente, una vita sovrana, nel senso che è totalmente emancipata da qualsiasi preoccupazione per la riproduzione dell'abbondanza in cui si svolge. Ma come possiamo dire? Riconosciuta nella sua dignità assieme a una discreta patente di noia. Ambrosia, sempre ambrosia, come dire pernici, sempre pernici, insomma, per contaminare Giove al basino, insomma. E invece qui ciò che in qualche modo sta cominciando a instillare nella mente degli ascoltatori, anche della nostra Socrate, è che Eros è qualcosa che promuove il desiderio di ciò che non si ha. E quindi tutte quelle virtù, tutte quelle cose buone e belle che sono dette di Eros sono in realtà che le cose che Eros spinge a desiderare. Ma se le spinge a desiderarle vuol dire che lui non le ha. Insomma, al posto del pieno di Eros celebrato come gli altri dèi, bisognerà mettere un vuoto. Eros è la mancanza di tutto ciò che attraverso Eros desideriamo. E questo effettivamente è argomento che alla fine Agatone riconosce incontrastabile, ed è appunto allora, come vi ricordavo ieri, che Socrate, indicando in questo il piano del percorso filosofico e la relazione tra filosofia e verità, che impone quindi una severa ortopedia al gioco del linguaggio, dice appunto che Agatone non è convinto da Socrate. Cioè non è l'opinione di uno che prevale sull'opinione dell'altro, è la verità che lo convince. Perché attraverso le varie domande che adesso, di cui adesso ho riassunto il risultato, non è Socrate a dire, ad ammettere che Eros non è il Dio pieno di ogni virtù, ma è il desiderio di queste cose, è Agatone stesso. E abbiamo visto che questo comporta una serie di questioni che riguardano la natura stessa della poesia e della letteratura e nella loro relazione con ciò che possiamo chiamare pensiero e filosofia, no? Perché, come possiamo dire, la via della verità avrà sempre il problema di confrontarsi con la verità della menzogna. E in qualche modo, come voi tutti sapete, in qualche modo, no? Alcune grandi meditazioni poetiche, ma anche filosofiche a noi più vicine, ci hanno in qualche modo suggerito di apprezzare appieno l'importanza di ciò che si verifica essere illusione. le illusioni, le finzioni, certo, non sono qualcosa che si possa spazzar via di fronte alla verità. Sono essi stessi elementi della nostro reale. E conseguentemente, ma questo Platone stesso a suo modo lo fa nell'economia complessiva delle sue opere, la via della verità non cancella e anzi da un certo punto di vista spesso ricorre alla via di ciò che potremmo chiamare un ricorso sapiente all'immaginario. Ma dopo essere arrivato a questo risultato, Socrate inizia effettivamente il suo percorso, che coincide, come sappiamo, con questo episodio singolarissimo e importante nella letteratura platonica, che riguarda il dialogo di Platone e di Ottima. Pardon, di Socrate e di Ottima, ovviamente. Perché in realtà, dopo aver terminato la sua conversazione con Platone, Socrate inizierà il suo discorso sostenendo di avere intenzione di riferire gli esiti di una sua precedente lunga relazione con una donna di Mantinea di nome Diotima, espertissima delle cose riguardanti Eros. Ed è un rapporto che si è sviluppato per più tempo, nel quale Diotima ha in realtà tenuto un posto molto simile a ciò che Socrate tiene nelle sue normali conversazioni, simile a quella avuta poco prima con Agatone. Cioè Diotima pone delle domande e Socrate gli risponde e progressivamente Diotima porta Socrate a sostenere egli stesso attraverso le proprie risposte la tesi che in un certo senso noi potremmo attribuire sin dall'inizio essere quella di Ottima. E di Ottima indubbiamente si presenta come sapiente e come senz'altro, come possiamo dire, pienamente collocata già nella posizione in cui Socrate dovrà arrivare. Non a caso vedremo alla fine dell'intervento di Socrate e della narrazione del dialogo con Diotima la continuità della modalità maieutica salta di fronte a qualcosa che è un'affermazione più apolitica e più autosostenuta, insomma. Qualcosa che non a caso si produce Xiphnes all'improvviso e sarà in qualche modo la rivelazione, si può proprio usare questo termine, da parte di Diotima di quello che è il vero esito del richiamo esercitato da Eros. Fissiamo sin d'ora, mi scuso con tutti coloro che hanno un'ampia familiarità con il simposio, che possono riguardare a questa rapida sintesi come a un che di eccessivamente scolastico, ma magari forse a qualcuno che ha meno familiarità con i testi platonici può essere un non inutile servizio. Sostanzialmente si partirà, come in parte è stato predisposto nel dialogo con Agatone, che appunto discende dai risultati precedentemente avuti da Socrate nella sua relazione con Diotima, dalla constatazione che Eros promuove la ricerca di ciò che non si ha. Ma si arriverà al punto di comprendere che in realtà Eros non è il desiderio del possesso di qualcosa, ma è il desiderio di produrre qualcosa, di creare qualcosa. E più avanti ancora si scoprirà che la cosa più elevata che si possa creare, quella in cui Eros è in un certo senso realizzato, è la creazione dell'uomo virtuoso, cioè la creazione di qualcosa che non rientra appunto nell'ambito del poiein, del qui puoi fare, che produce oggetti che vengono in qualche modo lasciati dall'azione che li elabora, ma quell'agire, che è l'agire attraverso il quale si produce colui che agisce. L'uomo virtuoso corrisponderà in altri momenti della rappresentazione platonica al filosofo, ovvero sia colui che vive perennemente contemplando le idee, ovvero sia perennemente esercitando il pensiero secondo la conoscenza delle idee, cioè secondo la filosofia. E non a caso l'ultima parte del dialogo sarà un contrastato, tormentato elogio di Socrate da parte di Alcibiade, perché evidentemente Socrate è l'uomo virtuoso e Socrate è l'uomo virtuoso che è l'uomo virtuoso in quanto filosofo. Il percorso di Eros arriva a Socrate con una serie di problemi ivi connessi. Le implicazioni di tutto ciò è questo: per ciò che riguarda letteratura, beh, in un certo senso tenteremo rapidamente, perché stiamo sostando poco e molto su Platone, tenteremo di metterlo in evidenza, in itinere. Vediamo allora come si avvia il dialogo tra Diotima e Socrate. L'ha ricordato che Diotima viene presentata come donna sapiente e, come possiamo dire, in un certo senso anche connessa con un orizzonte di potenza sciamanica quasi della sapienza. A Diotima Socrate attribuisce il merito, con suoi riti sacrifici, di aver allontanato per 10 anni una terribile pestilenza da Atene. Quindi Diotima è qualcosa che ha a che fare con i moti profondi della natura e può, per questa sua confidenza con questi, anche tentare di agirmi. Anche se qui effettivamente Diotima è, insomma, come vediamo, più che mai una maestra di filosofia nel senso socratico. E Socrate inizia dicendo che, parlando con Diotima, lui a suo tempo aveva detto di Eros esattamente ciò che, più o meno ciò che aveva detto Agatone, e che a fronte di queste sue dichiarazioni Diotima gli aveva rifilato la raffica di domande con gli esiti che abbiamo visto, che lui adesso ha proposto ad Agatone. Quindi giustifica il precedente scampolo di conversazione con Agatone dicendo: questo ha fatto Diotima con me, che oltretutto insiste sul tema: il pensiero intenzionato alla verità non è di qualcuno in particolare, non è una proprietà privata, non è la maggior qualità personale di Socrate rispetto ad Agatone o altri. A lui l'ha spiegato solo Diotima, e ciò che conta è che è vero, più o meno. sostanzialmente l'ottima stessa, insomma, ha detto se l'eros è il desiderio di tutto ciò che è bello e che è buono, vuol dire che lui non possiede ciò che è bello e ciò che è buono. Al che Socrate risponde, e questa fase è di particolare importanza per noi perché sta in qualche modo per aprirci lo spazio, potremmo dire, di una pratica. A fronte di una serie di rappresentazioni in qualche modo statiche come quelle degli dèi, ci si apre lo spazio di un fare. Vedremo come. E allora lui risponde Socrate agli occhi. Cosa dici di oggi? Ma allora Eros è brutto e cattivo? E lei risponde che non è necessario che ciò che non è bello e buono debba essere necessariamente brutto e cattivo. Così come ciò che non è sapiente non è detto che debba essere necessariamente ignorante. Conseguentemente esiste tra bellezza e bruttezza, tra bontà e malvagità, ma soprattutto tra sapienza e ignoranza, una dimensione intermedia. Tanto è vero che è possibile, dice Diotti, avere delle rette opinioni, cioè avere delle opinioni vere che però non sono sorrette da un ragionamento che riesca effettivamente a dimostrarle. C'è una dimensione intermedia tra la sapienza e l'ignoranza. E tra questi estremi ci si muove, evidentemente. E quindi anche Eros, che è desiderio del bello e del buono, ma che non è evidentemente bello e buono, perché se avesse già queste qualità non le desidererebbe, non è per questo brutto e cattivo. E allora cosa sarà? Dice di ottima, qualcosa che è intermedio, qualcosa che sta tra questi due estremi. Ma come vedremo adesso, subito, sta tra questi due estremi in modo dinamico. E questa sua condizione ci porterà alla svolta, questa sì decisiva, quella in cui bisognerà riconoscere che Eros non è un Dio, ovvero sia non appartiene a ciò che si raffigura nella forma del Dio, e quindi il discorso che lo riguarda non può avere nulla a che fare, ed è per questo che gli altri hanno fallito, con la descrizione elogiativa degli dèi. Dire che Eros non è un Dio significa innanzitutto dire che il discorso che lo tratta come un Dio è un discorso incompetente a riconoscerne la natura. Per riconoscere la natura di Eros bisognerà elaborare un altro tipo di discorso, un altro tipo di pratica. E difatti Diotima gli dice, ma noi non dobbiamo considerare Eros un Dio, tanto è vero che sia tu che io non lo consideriamo un Dio. Perché? Dice Socrate. E lei rispose, è facile, dimmi, non affermi tu che tutti gli dèi sono beati e belli? O avresti forse la sfrontatezza di dire che qualcuno degli dèi non sia né bello né beato? Per Zeus no, dissi io, e non dirsi felici coloro che sono in possesso di cose buone e belle, sicuramente. Ma tu hai ammesso che Eros, per mancanza delle cose buone e belle, ha desiderio di queste cose di cui è mancato. Lo ha ammesso, infatti. E allora, come potrebbe essere un Dio chi non è partecipe delle cose belle e delle cose buone? In nessun modo. Dunque, vedi, anche tu non credi che Eros sia un Dio. Allora, disse io, cos'è Eros? Un mortale? E la risposta di Diotima: no, certo, ma allora che cos'è? Come si è detto prima, è qualcosa di intermedio tra mortale e immortale. E allora che cos'è? È Daimon Megas, un grande demone. E infatti tutto ciò che è proprio dei demoni è un intermedio tra il Dio e il mortale. Ecco, sostanzialmente abbiamo allestito una grande metafora. In qualche modo ci stiamo alimentando bene o male di una risorsa mitica. La distanza tra terra e sommità del cielo. E siamo entrati in questa convenzione per cui levitare dalla terra verso il cielo significa elevarsi, guadagnare in qualità e, in un certo senso, avviarsi verso un esito che è un esito perfetto. Aggiungeremo che nel complesso della mitologia platonica questo esito si presenta anche appunto come realizzazione di un'origine. E quindi si apre lo spazio in cui il desiderio promosso da Eros attraversa la condizione umana, tendendola come una corda, per così dire, tra la materialità terrena e la dimensione divina del cielo. Qui voi capite che anche molte delle cose dette prima, amor sacro, amor profano, Afrodite Urania, Afrodite Pandemia, in realtà stanno implicati in uno sviluppo che in un certo senso li supera, ma che può, come si vedrà nella storia successiva della letteratura, delle arti, può sempre reclutarli come risorsa figurale al proprio servizio. Tanto platonismo farà ampio ricorso alle immagini che in questi dialoghi sono in realtà presentate da coloro che Platone presenta come portatori di opinioni non sue. Anch'esse verranno in qualche modo recuperate in un gioco di interpretazioni reciproca che noi ritroviamo lungo tutto l'arco dei grandi platonismi storici e del loro riflesso all'interno dell'invenzione letteraria, poetica, pittorica e così via. Un demone, quindi. È un demone sostanzialmente, come possiamo dire, tutta energia e niente massa, vogliamo usare questa formula così da fisica. Vedremo, andando avanti, che sempre grazie a Diotima, Eros verrà riproposto attraverso una serie di raffigurazioni mitiche della sua natura, che tra l'altro consentiranno alcune di quelle meravigliose descrizioni della fenomenologia della passione amorosa, che sono un altro grande contributo di Platone alla storia della letteratura. descrivendo gli effetti di Eros, Platone descriverà gli effetti di amore sugli innamorati e praticamente in poche battute costruirà, come possiamo dire, il palinsesto di tante tradizioni teatrali e di tante tradizioni narrative. La rappresentazione dell'innamorato, dell'innamorato stravolto dalla passione, reso dimentico di ogni altro, di ogni altra preoccupazione, dallo slancio amoroso e così via, che ritroviamo poi in tanto teatro e in tanta narrativa, sono già presenti qui, in una forma letterariamente sbagliata. Ma comunque, Eros Daimon. E qual è il potere di Eros? Ha il potere di interpretare e di portare agli dèi le cose che vengono dagli uomini e agli uomini le cose che vengono dagli dèi. Dagli uomini le preghiere e i sacrifici, degli dèi invece i comandi e le ricompense dei sacrifici. E stando in mezzo tra gli uni e gli altri, opera un completamento in modo che il tutto sia ben collegato con sé medesimo. Ecco, quell'elemento coordinatore cosmico che era stato precedentemente proposto da Erissimaco, a suo modo anche da Aristofane, torna qui, ricodificato. La tensione demonica di Eros collega l'umano e il divino, rende possibile la partecipazione. E proprio per questo Eros regola la totalità della totalità del cosmo, garantendo una vitale armonia. E difatti, per opera sua, ha luogo tutta la mantica e altresì l'arte sacerdotale che riguarda i sacrifici, le limitazioni e gli incantesimi e tutta quanta la divinazione e la magia. Cosa che pare che in Platone torna anche altrove, l'ho già detto più volte, quando l'attività umana è sorretta dalla mania divina erotica, gli esiti sono più potenti. Quindi nessun indovino è così capace di previsione come quando è un Dio che lo sostiene. E ovviamente nessuna pratica che sia sostenuto, come ad esempio gli incantesimi o la stessa magia, che non sia sostenuto dalla presenza divina, cioè essenzialmente dalla presenza maniacale di Eros, riesce a raggiungere grandi risultati. Un Dio non si mescola all'uomo, ma per opera di questo demone gli dèi hanno ogni relazione ed ogni colloquio con gli uomini, sia quando vegliano sia quando dormono. E chi è sapiente in queste cose è un uomo demonico, chi invece è sapiente in altre cose, in arti o mestieri, è un uomo volgare. Eros è appunto un demone. Allora, i demoni ed Eros fondamentalmente, che è l'unico demone di cui si occupa evidentemente Socrate, in un certo senso è il demone, è ciò la cui azione produce un salto di qualità rispetto a un operare puramente umano. E ciò che in qualche modo promuove questo salto di qualità rispetto a un operare puramente umano è qualcosa che è divino, sì, ma nella forma di una tensione dell'umano verso ciò che è divino, che proprio per essere tensione è qualcosa che effettivamente coinvolge il divino in una forma che comprende la rappresentazione degli dèi ma anche la oltrepassa. Gli uomini non hanno rapporti con gli dèi se non attraverso i dèi. Il che significa anche da un certo punto di vista archiviare tutta la grande, anche se arrischiata, possibilità mitica, quella da cui deriva la stirpe degli eroi, per così dire, dei contatti diretti tra uomini e dei, quelli che fanno anche letteralmente figli, come sappiamo. Ecco, a questa possibilità di incontro diretto degli uomini con gli dei si sostituisce l'attività demonica, la partecipazione non tanto al rapporto diretto con gli dei, ma con un divino che li oltrepassa e che istituisce un piano ad un tempo stesso più intimo, ma forse anche, come possiamo dire, più incorporeo della relazione tra gli uomini e gli dei. Qui siamo di fronte a un plesso che anche qui può giustificare l'evocazione di molte dimensioni. Si potrebbe dire che qui, quando in un certo senso la scoperta del daimon Eros apre in maniera così palese in direzione di un esercizio come quello filosofico, forse ci stiamo già congedando da una condizione nel quale gli uomini e gli dèi hanno, come possiamo dire, un dialogo spontaneo. Forse nel momento in cui si dicono queste cose gli dèi se ne stanno andando. E qualcuno potrebbe anche pensare che tutto sommato questi dèi, che forse, come tanto mito sembrerebbe dichiarare, non se ne stanno così fermi e inutili a godersi i loro vitalizi, si potrebbe dire, come sembra di tanto in tanto presentarli Platone, no? E forse sostanzialmente ci stiamo allontanando esattamente da un rapporto con l'individuo, forse stiamo abbandonando gli dèi e forse gli dèi ci stanno abbandonando. Non è un caso che il burrone genialissimo Aristofane avesse messo così sovrantemente in scena il rapporto in forma comica tra gli uomini e gli dèi. Perché, come lo sappiamo da tutta la vicenda della tragedia, lo sappiamo anche dal grande bersaglio polemico di Aristofane assieme a Socrate, che è Euripide, che sostanzialmente, quando diventa problematico il rapporto con gli dèi, quando l'incrocio con la presenza divina nella città non è più in qualche modo capace di sintesi gloriose, ebbene probabilmente la dimensione della città si corrompe e anche la condizione del singolo diviene più drammatica. Insomma, forse questo passaggio è un passaggio non privo di costi, qualcuno potrebbe dire. L'altra cosa che riguarda appunto la relazione Daimon-Eros e la generazione dei demoni, per un momento consentiamo la loro moltiplicazione, anche se poi qui si parlerà solo di Eros e sembra che l'unico demone in realtà sia lui. Beh, sostanzialmente ci ricorda l'esistenza all'interno di tutta un grande palinsesto mitico religioso delle creature intermedie, i demoni, ma anche di quelle creature spirituali che sono gli angeli. Il fatto che gli dèi intrattengono rapporti con gli uomini soltanto attraverso la mediazione del demone allude anche ad una complessissima rete di rapporti che, ad esempio, fanno materia di quelle cose che a noi possono sembrare comiche o stranamente desuete, ma che in realtà allevano una parte importante della nostra ragione e che probabilmente andrebbero frequentate senza empatie suggestive, ma con molta comprensione per la loro serietà, che sono la demonologia e l'angelologia. Concepire il complesso di ciò che c'è attraverso la rappresentazione di sistemi angelici e demoniaci è una cosa che ha tutto sommato rappresentato in molti casi livelli altissimi di elaborazione intellettuale, capace di rispondere con la ricchezza della sua articolazione a un'esigenza di attribuzione di senso e di una interpretazione delle dimensioni dell'esistenza, insomma, no? Ecco. E in un certo senso pensiamo a certe evoluzioni dello stesso platonismo, pensiamo a Proclo, ad esempio, all'incredibile stratificazione di entità divino demoniache che se vengono in qualche modo prese così semplicemente dall'esterno sembrano una sorta di grande descrizione di un caseggiato popolare per dei, insomma, no? Ciascuno col suo appartamento, mentre invece sono una grande, come possiamo dire, partitura attraverso le figure di questa entità per leggere e praticare una grande complessità di relazioni. Ma questo ci porterebbe lontano. Beh, visto che in qualche modo si è nominato Eros, la reazione del Socrate studente, per così dire, di Diotima, è una relazione della stoffa di coloro che hanno parlato prima di lui adesso. Cioè, visto che sostanzialmente si è detto che Eros è un daimon, di questo daimon si farà la domanda tipica che fa la ragione greca nei confronti di chiunque sia eroe, dio o altro. Qual è la sua genealogia? Come nasce? Perché precedentemente a questo orizzonte filosofico il modo di dire che cos'è una cosa è in realtà quello di chiedersi chi è suo padre, chi è sua madre, da dove viene fuori. Ed è la domanda che Socrate rivolge a Diotima. E io domandai: e chi è suo padre e chi è sua madre? E risponde una cosa un po' lunga da spiegare. Però te lo dirò Macroteron, dice proprio, no? Diagese assai, cioè, è una cosa molto lunga da descrivere. Molto lunga vuol dire anche che qui, come altrove, in occasioni altrettanto importanti, come possiamo dire, si ricorre esattamente alla via mitica. La si fa più breve e ci parlerà per immagini. E difatti la nostra risponde con un mito, il mito di confezione platonica. Quando nacque Afrodite, gli dei tennero banchetto. E fra gli altri c'era Poros, figlio di Metis. Come possiamo dire, promozione a figura divina o semidivina di quello che qui è già più o meno una nozione pratica. Cioè Poros è l'espediente. Poros cioè è la è la soluzione che si trova di fronte a un qualche problema pratico. Poros è ciò che ci tira fuori dall'impiccio. Ed è il figlio di Metis. E Metis è, come possiamo dire, la capacità di saperci fare, la capacità di comprendere dal punto di vista delle esigenze pratiche una situazione. Si può tradurre perspicacia, ma come possiamo dire, è qualcosa che ci ricorda un'abilità intuitivo-artigiana in un certo senso, no? Saper mettere le mani nel posto giusto quando bisogna risolvere qualcosa e anche sapersi atteggiare nel punto giusto, sapersi porre nella maniera giusta. Quindi Poros è figlio di Metis, Poros è la capacità di agire trovando soluzioni che gli deriva dalla madre che era non a caso, come possiamo dire, la sapienza pratica. Dopo che ebbero ottenuto il banchetto venne Penia. Penia vuol dire povertà, mancanza, indigenza, assenza del necessario, la quale viene a mendicare al banchetto. Successe che Poros, ubriaco di nettare, dato che il vino non c'era ancora, per questo aspetto fiammesco, i nostri si strafanno di nettare ambrosia, notoriamente i dei, entrato nel giardino di Zeus, appresentito com'era, fu colto dal sonno. Penia allora, per la mancanza in cui si trovava di tutto ciò che ha Poros, escogitando di avere un figlio da Poros, giacque con lui e concepì Eros. Diciamo un incidente di quelli che capitano alle feste a volte, ma in qualche modo un incidente particolarmente voluto da Penia, la quale effettivamente mancando di tutto desidera tutto, e Poros è uno di quelli, è una cosa che riesce a trovare tutto ciò che di volta in volta serve. Nasce quindi il caro bimbetto che è Eros. Per questo Eros, conseguenza di tutto questo, divenne seguace e ministro di Afrodite, l'associazione Eros-Afrodite che abbiamo trovato anche nel discorso di Pausania. Eros nasce quando c'è il banchetto per la nascita di Afrodite, quindi è legato a Venere da sempre. E ad un tempo è per natura amante di bellezza, perché anche Afrodite è bella. Qui facciamo contento Agatone. Eros ama ciò che è bello, perché nasce assieme a Venere, cioè la bellezza. Dunque, in quanto Eros è figlio di Penia e di Poros, gli è toccato un destino di questo tipo. Prima di tutto è povero sempre ed è tutt'altro che bello e delicato come ritengo in più. Invece è duro, ispido, scalzo, senza casa, si sdraia sempre per terra senza coperte e dorme all'aperto davanti alle porte e in mezzo alla strada, poiché ha la natura della madre, è sempre accompagnato con povertà. Vediamo che qui ci stiamo già andando in direzione dell'utilizzo che viene assorbito nel mito della fenomenologia amorosa. Cioè sostanzialmente Eros si sente sempre povero, sempre mancante. E la sua condizione è quella di chi non ha niente e che sosta desiderante di fronte a ciò che non ha. Ma è anche, se vogliamo, l'amante che se ne sta per strada sotto le finestre di ciò che rappresenta il suo oggetto del desiderio e che vive un'esistenza gramma e che si sente incapace di vivere perché non ha ciò che, di cui ha bisogno. Andando avanti in direzione di Poros, questo tipo di amante saprà giocarsi questa sua rappresentazione come elemento di seduzione. Beh, cosa possiamo dire? L'amante che essenzialmente esibisce la propria sofferenza, il proprio tormento, nella speranza di aver grazia da parte di chi può esaudire la sua sete. È una grande retorica amorosa che a volte riceve anche delle repliche secche, insomma, l'episodio di Marsella ovviamente nel grande Don Chisciotte Cervantino è come possiamo dire un monumento di come questa sorta di grande apparato possa essere destrutturato. E se l'amante dice io muoio per te, crepa, è appunto la risposta della donna che non ha nessuna intenzione di fare la sua parte in commedia, insomma, ma questo ci porterebbe lontano. Invece dicevamo, ecco, coperte stavolta. E perché la natura della madre è sempre accompagnata dalla povertà. Perciò che riceve dal padre, invece, egli è insidiatore dei belli e dei buoni. È coraggioso, audace, impetuoso, straordinario cacciatore, intento sempre a tramare intrighi, appassionato di saggezza, pieno di risorse, filosofo per tutta la vita. La madre gli dà la mancanza e il desiderio, ma il padre gli dà le risorse per tentare di soddisfarlo. Per trasformare la condizione di mancanza e di povertà in un'attività che punti a superarla. Ma queste due cose in Eros sono contemporanee. Eros è sempre povero e sempre attivo nel superare questa sua condizione. Eros, cioè, sta sempre desiderando e agendo per effetto del suo desiderio. E ultima cosa che in qualche modo avete visto, Eros è sempre filosofo. Eros, in altri termini, come suo ultimo grande caratteristica, ha quello di puntare al possesso di una sapienza. Ma proprio per questo può anche essere incantatore, preparatore di filtri, sofista. Insomma, il complesso delle attività che in un certo senso possono soddisfare il desiderio. E, passaggio che adesso ci interessa particolarmente, e per sua natura non è né mortale né immortale, ma in uno stesso giorno talora fiorisce e vive. Quando riesce nei suoi spedienti, invece muore, ma poi torna in vita a causa della natura del padre. Ecco. Eros, contrariamente alla rappresentazione degli dèi, non è fisso nella condizione del mortale o dell'immortale. Eros è qualcosa che si gioca costantemente in un presente. Eros in ogni istante può nascere o morire, l'amore nasce e muore in qualsiasi momento e nello stesso tempo in qualsiasi momento si rigenera. Eros sostanzialmente ci costringe a confrontarci con il tempo concreto della nostra esistenza. Inoltre, proprio per questo, Eros sta in mezzo tra sapienza e ignoranza. Quindi è in una posizione intermedia tra sapienza e ignoranza. Ricordiamo che sostanzialmente Socrate parte dal fatto di sapere e di non sapere. Ed esattamente come Eros, ogni momento sai, non sa, perché i colloqui di Socrate portano a una verità, ma ogni volta ricominciano dal non sapere. La cosa che Socrate rigetta è il possesso compiuto di un sapere saputo. O c'è l'esercizio attraverso cui si va verso la verità, o il sapere tesaurizzato, stoccato, è un non sapere, è una non sofia. È il senso dell'episodio, ovviamente, del Fedro, di Taut, del re Teut, del dio Teut e di re Tammos, no? Quando appunto Teut dona a Tammos la scrittura come farmacon della memoria e della sapienza, il re è molto prudente e perplesso. Certo, noi possiamo arrivare alle banche dati partendo dalla scrittura. Possiamo trascrivere tutti i discorsi, ma se non siamo più capaci di viverli, se quando li interroghiamo i discorsi scritti non ci rispondono, abbiamo tesaurizzato, posseduto la sapienza o l'abbiamo persa credendo di possederla? È un problema che ci insegue anche oggi, in sostanza. Noi, se abbiamo a disposizione la più ampia e infinita quantità di informazioni che si sia mai prodotta al mondo, quanto siamo in grado di fruirne? Cosa siamo in grado di farne? Nei nostri computer ci sono un'infinità di risposte, ma bisognerebbe avere delle domande. Certo, c'è la possibilità di farsi suggerire anche le domande. È in prospettiva anche di farsi suggerire l'inizio e la fine della propria vita, come noi in definitiva. Ci si può far gestire concretamente, ma questo forse non ha molto a che fare con la sapienza, con la sofia di cui parla Platone. Quindi, dicevamo, Eros sta in mezzo tra sapienza e ignoranza. Nessuno degli dèi fa filosofia né desidera diventare sapiente, dal momento che lo è già. E chiunque altro sia sapiente non filosofa. Ma neppure gli ignoranti fanno filosofia, né desiderano diventare sapienti. È una delle più belle definizioni dell'ignoranza, che non consiste appunto nel non sapere delle cose, ma non desiderare di saperle. Cioè, l'ignorante è colui che non sa e che è molto contento di essere così. Infatti l'ignoranza ha proprio questo di penoso, che non è né bello né buono né saggio, chi non è né bello né buono né saggio ritiene invece di esserlo in modo conveniente. E in effetti colui che non ritiene di essere bisognoso non desidera ciò di cui non ritiene di aver bisogno. Chi sono allora Diocleto, io dissi, coloro che filosofano, se non lo sono i sapienti e neppure gli ignoranti? Ormai è chiaro, rispose. Quelli che stanno a mezzo tra gli uni e gli altri, e uno di questi è appunto anche Eros. Infatti la sapienza è una delle cose più belle, ed Eros è amore per il bello. Perciò è necessario che Eros sia filosofo, e in quanto è filosofo, che sia intermedio tra il sapiente e l'ignorante. E a causa di questo è la sua nascita, infatti ha il padre sapiente pieno di risorse, e la madre non sapiente priva di risorse. La natura del demone, caro Socrate, dunque è questa. Per quello che tu credevi fosse Eros, non ti devi stupire. Infatti credevi, come mi sembra dalle cose che tu dici, che Eros fosse amato e non l'amante. Ed è per questo, credo, che Eros ti pareva tutto bello. Infatti ciò che è amato e ciò che nel suo essere è bello, attraente, perfetto e beatissimo. Invece l'amante ha tutt'altra forma, quella che appunto io ti ho spiegato. Ciò che in un certo senso creerebbe anche, ma non possiamo seguirlo adesso, un'ulteriore traccia per un discorso che riprenda il tema dell'amore pederastico che abbiamo visto in toccate in precedenti lezioni. Ma la cosa che qui invece vale la pena di sottolineare è appunto che Eros è filosofo proprio perché la filosofia è il desiderio del possesso della conoscenza, il desiderio della sapienza, ma non è il possesso della sapienza. Quindi la sapienza è qualcosa che nella sua forma di pienezza, che può essere in qualche modo posseduta, è esclusa dal percorso di Eros, perché Eros ha costantemente necessità di riprodurre sia la risposta attiva e di successo al desiderio, sia la mancanza che origina il desiderio. Quindi Eros in un certo senso deve sempre svuotare il potenziale pieno che può acquisire. Ciò che evidentemente indica allora nel percorso che sta procedendo, cui sta indicando Platone, non tanto la marcia verso un esito, come possiamo dire che in un certo senso esaudisca un'aspettativa che è quella della cultura che lo ha preceduto, quanto la dimensione di una pratica che si sostituisce al possesso di un oggetto. Ora, Eros ritorna in altri termini, vediamo di abbreviare, e ritorna in altri termini a questo punto il tema ovviamente degli effetti benefici di Eros. No? Eros è di questo tipo, è nato in questo modo ed è amore delle cose belle. Ma se qualcuno ci domandasse perché o Socrate di Ottima Eros è amore delle cose belle, o per dirla in modo ancora più chiaro, chi ama le cose belle ama, ma cosa ama? E io risposi che le cose belle diventino sue. Ma la tua risposta, disse, comporta questa domanda: che avrà colui che venga in possesso delle cose belle? Perché? Guardate che è una domanda interessantissima, no? Perché chi ama la bellezza la desidera. Ma cosa vuol dire amare la bellezza? In che senso si può possedere? Possiamo dire la fuga della bellezza nei confronti degli assalti di Eros è un grande tema destinato ad avere grandi sviluppi, anche qui mitico, iconologici, insomma, il tema di Atalanta Fugues, insomma, con tutta la sua tradizione Rosa Crociana, cioè, vabbè, insomma, adesso lasciamo stare. No, la cosa importante è proprio questa: cosa vuol dire? Chi ama la bellezza, in che senso può pensare di possederla? Ma disse, per aiutare Socrate, disse gli occhi, ma è come se qualcuno usando il termine bene in modo di quello di bello ti domandasse, sappiamo che la relazione bene, buono, bello è strettissima in questo orizzonte. Socrate, chi ama le cose buone ama, ma che cosa ama? Che diventino sue, rispose io. E che vantaggio avrà dal venire in possesso delle cose buone? A questo, dissi io, mi è più facile fornirti una risposta, sarà felice. Infatti disse appunto per il possesso delle cose buone che sono felici quelli che sono felici. E non c'è bisogno di fare questa ulteriore domanda. Chi vuole essere felice? A che scopo vuole essere felice? Perché la risposta ormai ha raggiunto il suo fine. Questa volontà e questo amore credi che siano una cosa comune a tutti gli uomini e che tutti vogliano possedere? Proprio così dissi, che sia una cosa comune a tutti. E perché Socrate continuò, non diciamo che tutti amano, se è vero che tutti amano le medesime cose e sempre, ma di alcuni diciamo che amano e di altri no. Ma non c'è da stupirsi, soggiunse, perché noi, separando una particolare forma di amore, le attribuiamo il nome dell'intero e la chiamiamo appunto amore, mentre per le altre forme di amore usiamo altri nomi. Come ad esempio che cosa? Come ad esempio questo. Tu sai che la poesia, in quanto creazione, è qualcosa di molteplice. Infatti ogni causa, per cui ogni cosa passa dal non essere all'essere, è sempre una creazione, a causa efficiente, insomma. Cosicché le produzioni che dipendono da tutte quante le arti sono creazioni e tutti gli artefici di queste cose sono poeti, ossia creatori. L'esempio che sta facendo Diotima è un esempio che ci riguarda particolarmente perché riguarda la nozione del poiein e conseguentemente la nozione di poietes. Di artefice creatore, ma anche di poeta. Tutti coloro che producono qualcosa che non c'era prima, passano quindi dal non esserci all'essere, sono poeti nel senso che sono produttori di cose, agiscono nella forma del poiei. Ma noi utilizziamo poi l'espressione poeta in realtà in particolare per coloro che fanno musica e versi, dice. E quindi abbiamo per così dire una sorta di sineddo che insomma per cui la poesia diventa il nome che viene dato a un tipo particolare di produzione. Ed è così anche per Eros. In generale ogni desiderio per le cose buone dell'essere felice per ciascuno è il grandissimo astuto Eros, ma di coloro che in molti altri modi mirano a lui, o mediante il guadagno, o mediante la pratica della ginnastica, o mediante la filosofia, non si dice che amano, né si dice che sono amanti, mentre coloro che mirano a quel fine impegnandosi secondo un'unica forma d'amore, prendono il nome dell'intero con i termini amore, amare, amante. Quindi Eros si manifesta prevalentemente, apparentemente, essenzialmente nella forma dell'amore che si rivolge essenzialmente a un essere umano, una persona. Ma, dice Diotima, questa è semplicemente una forma attraverso cui opera Eros. Questo medesimo Eros è quello che opera attraverso la filosofia, attraverso tutta un'altra serie di pratiche. E quindi sostanzialmente si apre anche lo spazio per una relazione tra la dimensione erotica nella sua relazione, per così dire, interumana, interpersonale, e la dimensione di Eros che è della stessa natura, che si può manifestare in altri modi, ad esempio attraverso la creazione artistica. Tutto uno spazio, ad esempio, che potrà costruire in un'epoca ben diversa, in un diverso contesto culturale, una nozione come sublimazione, ad esempio. La forza erotica potrebbe manifestarsi in una forma diversa che dalla relazione di amore per qualcuno potrebbe tradursi in una pratica di creazione. Sappiamo che qui si va in direzione esattamente della creazione. Eros non devia dal suo obiettivo, quanto porta verso sempre più altre creazioni. Cioè, quanto più supera l'illusione del possesso di qualcosa che c'è già e va in direzione della produzione di qualcosa che non c'è ancora. Quindi, in altri termini, l'amore in tutte le sue forme ha in realtà un elemento comune, è tendenza a possedere ciò che è bene per sé. Dal momento che l'amore è sempre questo, proseguì, in quale maniera e in quale azione l'impegno e lo sforzo di coloro che mirano adesso possono chiamarsi amore? Che cosa mai risulta essere quest'opera? Sei capace di dirlo? Se io fossi capace di dirlo, di ottima io non ti ammirerei, rispose, per la tua sapienza, né verrei da te per imparare appunto queste cose. E allora te lo dirò io. Ci siamo. È un parto nella bellezza, sia secondo il corpo, sia secondo l'anima. Estigar tutto tocos en calò, cae catato soma, cae catata in psiche. Qui, questo si chiama l'altro passaggio importante. Ecco, quindi Eros non punta a mettere le mani su qualcosa, a soddisfarsi di qualcosa che c'è. Eros è parto nella bellezza, sia nel corpo, sia nell'anima. Voi direte, direte quello che dice Socrate in realtà. Ci vuole un indovino, disse, per intendere quello che dici. Io non capisco. Qual è sta storia del parto nella bellezza, nel corpo e nell'anima? Te lo dirò in maniera più chiara. Tutti gli uomini, o Socrate, sono gravidi secondo il corpo e secondo l'anima. Quindi in un certo periodo della vita la nostra natura brama partorire. Ma partorire nel brutto non è possibile. Mentre è possibile partorire nel bello. L'amore, l'unione dell'uomo e della donna comporta il parto e questo è cosa divina. Nell'essere vivente e mortale vi è questo di immortale, la gravidanza e la generazione. Allora, il parto nel bello. L'uomo sostanzialmente desidera produrre. Desidera creare. Beh, la forma forse più immediata di creazione è la procreazione. Quella che si ha nell'unione dell'uomo e della donna è la nascita dei figli. Questa relazione ha in sé un nucleo di mortalità, basso rispetto ad altri. Perché è l'immortalità attraverso la continuità della specie. I singoli muoiono, ma i loro figli continuano a vivere e i loro figli continueranno. È l'immortalità della specie. Non è di grande soddisfazione, effettivamente, come vedremo, però ha in sé un elemento divino. Avviene in virtù di una tensione divina come quella che è promossa da Eros. Ma queste non si possono produrre in ciò che sia disarmonico. È disarmonico con tutto ciò che è divino e il brutto. Il bello è in armonia con esso. Dunque, calone, ossia la bellezza, nella generazione ha la funzione di moire e di litia. Per questo il gravido, quando si avvicina al bello, si alliete, rallegrato, si effonde, partorisce e genera. Invece quando si avvicina al brutto, si rattrista, addolorato, si contrae, si richiude in sé, si ritira indietro e non genera, tenendo dentro di sé ciò di cui è gravido, soffre molto. Cioè, soltanto la bellezza, cioè la riuscita armoniosa, attrae la forza che produce il parto verso il suo esito. La bruttezza ostruisce questo esito, lo ritira, il che vuol dire anche, ad esempio, che nell'azione che porta a desiderare la produzione o c'è la bellezza che sostiene questo desiderio, oppure questo desiderio in maniera sofferta ripiega su se stesso e non si manifesta. Di qui, in chi è gravido e turgido, nasce una forte emozione per il bello, per il motivo che esso solo può liberare dalle doglie di chi lo possiede. Quindi c'è quest'altra forma di parto, che non è il parto in senso fisico, è il parto di chi, sentendo in sé il desiderio di produrre bellezza, ha necessità di realizzarlo per superare la sofferenza che non riuscirci li provoca. Come possiamo dire? Il desiderio che in un certo senso attraversa nel momento in cui si deriva a scrivere, dipingere, fare una determinata cosa, vivere con particolare passione un'attività che deve in qualche modo manifestarsi in un esito e produce sofferenza qualora questa apertura non ci sia. Infatti, Socrate, l'amore non è desiderio del bello, come ritieni tu. Di generare e partorire nel bello, questo è effettivamente il proprio di Eros, generare e partorire nel bello. E proprio così, perché allora amore della generazione? Perché la generazione è ciò che ci può essere di sempre nascente, di immortale in un mortale, ed è necessario, in base alle cose che si sono ammesse, che l'immortalità si desideri insieme con il bene, se è vero che l'amore è sempre amore di possedere il bene sempre. Da tale ragionamento consegue necessariamente che l'amore è anche amore di immortalità. Ci stiamo avvicinando. Amore è desiderio di eternità, desiderio di ricongiungersi a una dimensione eterna, di cui è un'approssimazione ancora bassa l'immortalità attraverso la procreazione, l'immortalità attraverso la continuità della stirpe. Una volta Diotima mi domandò: Socrate, quale ritieni che sia la causa di tale amore e di tale desiderio? O non ti accorgi in quale tremenda situazione si trovano tutti gli animali, sia terrestri sia i volatili? Non appena sorge in loro il desiderio di generare, essendo tutti colti da malattie, disponendosi in maniera amorosa prima di tutto per quanto riguarda l'accoppiarsi fra di loro e poi per quanto concerne la levare i loro nati, e poi come siano pronti in loro difesa, addirittura i più deboli a combattere con i più forti a morire, come siano pronti per poterli nutrire anche a soffrire la fame e a fare ogni altra cosa. Per quanto riguarda gli uomini, proseguì, si può credere che facciano queste cose per ragionamento, ma per quanto riguarda gli animali, quale può essere la causa di quest'atto d'amore? Perché sostanzialmente c'è questo gigantesco desiderio di avere una prole e poi di curarsi di essa, e perché si è disposti, questo è un argomento che spesso utilizzano gli economisti per fregare i loro interlocutori, come che si è così disposti a fare i sacrifici per i nostri figli? Questa formula che si usa in genere quando si vuole fregare i genitori, ma che comunque fa leva su di un istinto importante, no? Quello per cui si è disposti a qualsiasi cosa pur di salvare la propria figliolanza, no? Se dunque tu credi, dice, che amore sia per natura quello che più di una volta abbiamo ammesso, non ti devi meravigliare. Infatti lo stesso discorso di prima vale anche ora. ossia che la natura mortale cerca nella misura del possibile di essere sempre e di essere immortale. E le è possibile solo in questa maniera, ossia con la generazione, in quanto essa lascia dopo di sé un altro giovane in luogo del vecchio. Infatti, anche nel tempo in cui ciascuno degli esseri viventi si dice che vive, che egli è il medesimo, come per esempio di un uomo si dice che è il medesimo da quando è fanciullo fino a quando diventa vecchio, e si dice che è il medesimo anche se in realtà non mantiene mai in sé le medesime cose ma si rinnova continuamente, mentre perde alcune cose nei capelli, nella carne, nelle ossa, nel sangue e in tutto quanto il suo corpo. E questo avviene non solo nel corpo ma anche nell'anima, modi di fare, abitudini, opinioni, desideri, piaceri, dolori, paure. Sono cose che non rimangono mai le medesime in ciascun uomo, ma alcune nascono e altre periscono. E ancora più strano di questo è ciò che riguarda le conoscenze. Non solo alcune nascono e alcune periscono, e noi non siamo i medesimi neppure rispetto alle conoscenze, ma anche per ciascuna delle conoscenze, considerata di per sé, subisce la medesima cosa. Non so se notate, qui sostanzialmente c'è un'altra apertura riportata a Bissale. Noi siamo sempre in trasformazione. Crediamo di restare sempre gli stessi e in realtà siamo composti di cose che non fanno che trasformarsi. Che è un aspetto interessantissimo, insomma. Bisognerà poi arrivare a Montaigne per ritrovare un'argomentazione così ricca in questa direzione, insomma. No? Ciò che sembra stabile in realtà è semplicemente ciò che si muove con movimenti che noi non percepiamo. Ma le cose non stanno. Le cose stanno sempre accadendo. Stanno sempre evolvendosi. Una situazione di stato è una nostra semplificazione. È una nostra riduzione visiva. E appunto in questa maniera ogni cosa mortale si mette in salvo, non già con l'essere sempre in tutto il medesimo, come ciò che è divino, ma con il lasciare in luogo di quello che se ne va o che invecchia qualcos'altro che il giovane assimila a lui. Ma questo, lo vedremo ormai andando avanti, è ciò che può soddisfare la voglia del parto nell'ordine del corpo. Ma cosa avviene allora per il desiderio di partorire nel bello, per ciò che riguarda l'anima? E qui, come capite, lo scenario che va dalla terra al cielo diventa innanzitutto lo scenario di una perentoria sterzata verso l'alto. L'immortalità attraverso la procreazione ci mantiene a raso terra, ci mantiene nella dimensione del corpo e ci mantiene tutto sommato a livello di Venere pandemia. Ma ciò che abbiamo anche visto prima, l'elemento pederastico come elemento pedagogico e così via, si lega in realtà a qualcosa che non si soddisfa della procreazione come prosecuzione indefinita della specie. Riguarda l'immortalità, l'eternità del singolo, ovvero sia riguarda l'immortalità dell'anima. Perché nell'ordine del corpo tutto viene costantemente surrogato, istante per istante, da qualcos'altro. Mentre invece nell'ordine dell'anima abbiamo a che fare con un arché, abbiamo a che fare con qualcosa che non ha nulla prima di sé, che non è messa in moto da altro e che essa stessa è il principio del movimento di altro. E allora nell'ordine dell'anima cosa significa partorire nel bello? Lo vediamo la prossima volta, che credo non sia, domani, perché domani è giornata di tesi e quindi non ci sono lezioni. vediamo quindi se volete la settimana prossima.